Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Ianza.
Bentornati cari radioascoltatori. Mi è capitato di sentire il protagonista di una serie TV fare una battuta sul quoziente di intelligenza e allora volevo parlarne un po' con voi. Diceva presa poco: io ho un QI di 200, sono troppo intelligente per credere nella psicologia. QI è la sigla di quoziente di intelligenza. Questa battuta è simpatica perché è un po' come dire: non credo negli oroscopi, sono del Sagittario. Non so se ho azzeccato un segno da scettici, non me ne intendo molto di oroscopi. Me ne intendo un po' di più invece di intelligenza. Cerchiamo di parlarne assieme a partire da questa battuta che ho sentito alla televisione. Prima dell'intelligenza parleremo del QI, questo quoziente di intelligenza. Che cos'è? Il nome suggerirebbe che ha a che fare con un quoziente, quindi con una divisione, e con l'intelligenza. In realtà non ha a che fare con nessuna delle due cose. Forse così è un po' provocatorio, ma non è affatto lontano dal vero. Vediamo com'è nata questa misura. Chi l'ha inventata? Le cose le inventa qualcuno. Per forza non si trovano in mezzo ai campi. E il concetto di quoziente di intelligenza nasce in Francia nei primi del Novecento, primissimi anni, ad opera proprio di due psicologi. È per questo che mi faceva sorridere la battuta del telefilm. In realtà all'inizio non si chiamava quoziente, quella è un'aggiunta successiva dovuto ad un cambio nella maniera di calcolare l'intelligenza come rapporto fra l'età mentale e l'età anagrafica, per poter poi confrontare persone con età differente con lo stesso test. Poi il modo di calcolare questa intelligenza è cambiato, ma il termine quoziente è rimasto. Per questo dicevo che questo termine può essere fuorviante. Binet e Simon, questi i nomi dei nostri due amici francesi, pur avendo ideato la loro misura come una misura dell'intelligenza, hanno dichiarato che non avevano nessuna teoria esplicita sull'intelligenza, su quello che andavano a misurare. E se vi sembra un problema da poco, provate a immaginare che vi chiedano di cucinare un piatto che non avete mai neanche sentito nominare, che non sapete neanche che forma ha. E voi, senza pensarci due volte, vi mettete i fornelli, prendete qualche ingrediente, quello che viene, viene. Magari non è nemmeno male. Magari è anche buono da mangiare, ma chi vi ha chiesto quel determinato piatto potrebbe avere qualcosa da ridire. Più modestamente, il governo francese aveva chiesto a questi due studiosi una maniera per individuare con certezza i bambini che avevano bisogno di un aiuto ulteriore nell'apprendimento delle materie scolastiche, soprattutto di individuarli precocemente, prima quindi che comincino a rimanere indietro col programma. E loro cercavano di rispondere a queste esigenze. Quali sono i bambini che hanno bisogno di aiuto? Quelli meno intelligenti. Non c'era un'idea molto più elaborata di questa. Questa maniera di pensare ha portato qualche problema, fondamentalmente, grazie anche al nome, che si misurasse effettivamente l'intelligenza quando non c'era affatto questa certezza. Poi ci si è accorti che la misura era influenzata dallo status socio-economico dei genitori, della famiglia, dalla competitività del bambino che faceva il test, dalla qualità dell'istruzione ricevuta, dal genere, dal ruolo nella classe, insomma da tutta una serie di cose che non necessariamente diremmo che fanno riferimento a quello che intendiamo generalmente quando diciamo di qualcuno: tu sei proprio sveglio, sei proprio intelligente. Sveglio e intelligente spesso vanno assieme. Prendiamo l'esempio dell'istruzione. Il quoziente di intelligenza è legato alla qualità dell'istruzione, cioè chi ha punteggi più bassi ha ricevuto un'istruzione peggiore. Utilizzarlo, come è stato fatto, per dividere i ragazzi misurati come più intelligenti e metterli in classi diverse da quelli meno intelligenti è un controsenso. O prendiamo l'esempio del successo. Qualcuno dice che l'intelligenza predice il successo futuro. Io sono scettico, più che altro significa dare un'idea molto precisa di che cosa dovrebbe essere l'intelligenza. Ma quindi che cos'è sta benedetta intelligenza? E qui casca l'asino. L'intelligenza è un concetto familiare, da sempre. Tutti conosciamo qualcuno di cui possiamo dire quello lì è intelligente, o di qualcun altro di cui diciamo che proprio no, proprio non lo è intelligente. Magari ha tante altre qualità, ma ecco, intelligente proprio no. Ma andare a vedere poi perché lo diciamo, cioè rispondere alla domanda da cosa capisci che quella persona è intelligente, che cosa ti fa dire che quello lì non è intelligente, nonostante sia questo e questo e quest'altro, ecco, questo spesso non è affatto facile. Generalmente nei test si valuta la capacità di risolvere problemi, quiz, ma anche la velocità con cui lo si fa. Ma poi ci si accorge che molte persone che vengono giudicate intelligenti non sono brave a fare questo, però hanno sviluppato competenze sociali, allora si parla di intelligenza sociale o verbale o di performance, tutte varie sottocategorie per poter alla fine comprendere tutte quelle variabili che potrebbero essere gli ingredienti giusti. Secondo me c'è qualcosa che ci sfugge. Forse non è negli ingredienti che scegliamo, ma in come la persona li usa. Ma ci vorrebbe l'umiltà di chiedere alle persone, con calma, quelle domande di prima. Che cos'è l'intelligenza? Cosa ti fa dire che una persona è intelligente? Con un po' di pazienza riusciamo a dire qualcosa. Ci viene in mente quel collega, quella maestra. Si trovano idee delle più disparate, ma molto ricche e ovviamente più vicine all'idea e all'esperienza che abbiamo noi con questo termine. Con questo non voglio assolutamente dire che i test di intelligenza siano inutili. Ad esempio nell'anziano un test di intelligenza può essere una grande fonte di informazioni e può essere di aiuto. A proposito, una persona intelligente rimane intelligente tutta la vita? Mi spiego meglio. Escludiamo patologie quali demenze. Uno, col passare degli anni, diventa meno intelligente? Più intelligente? Di certo la prestazione ai test dopo una certa età peggiora. Non però in tutti i compiti, e la variabile tempo sembra livellare ancora di più il divario. Cioè, se non si considera il tempo in più che ci mettono gli anziani in molti compiti, i punteggi sono pressoché sovrapponibili. Pressoché. I compiti verbali vanno meglio di quelli cosiddetti di performance, e questo dipende anche dall'esperienza e dalle necessità che ha un anziano rispetto ad un giovane. Insomma, le differenze che si trovano mi sembrano forse più un limite dei test, che per quanto ben fatti faticano a cogliere l'idea di che cos'è l'intelligenza. Generalmente le persone che consideravamo intelligenti quando avevano 40 anni continuiamo a considerarle intelligenti ad 80, anche se perdono colpi, come magari ci dicono loro stesse. Noi ce ne accorgiamo, i test meno. I test, ad esempio, non hanno il senso dell'umorismo, che invece è un'abilità in cui gli anziani sono spesso fenomenali ed è universalmente riconosciuto dalle altre persone, anche se non dai test, come un indicatore di intelligenza. Quindi crescendo le persone trovano altri modi di continuare a dimostrare di essere o meno intelligenti agli occhi delle altre persone. Ma lo stesso problema col definire l'intelligenza ce l'ha adesso chi sviluppa le cosiddette intelligenze artificiali, cioè sistemi informatizzati, computerizzati, che risolvono problemi complessi, imparando, in un certo senso. I risultati di queste tecnologie sono notevoli, anche affascinanti se vogliamo, ma devo dire che anche qui è stato usato il termine intelligenza un po' a sproposito. Le macchine a guida autonoma, che frenano, mantengono la distanza, evitano gli ostacoli, si parcheggiano tutto da sole. Direste che sono intelligenti? Provate ad immaginare un vostro amico che sa solo guidare, per quanto benino, e non sa fare nient'altro. Mi permetto di dubitare che lo giudicheremmo una persona intelligente. Io per oggi ho concluso, vi saluto con affetto e vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto, un po' di niente. Canzone intelligente che farà cantare tutta la gente, questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare.
Lo sciocco in blu,
cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente, si prende un filo logico importante, la casa discografica li accende, questo è il cantante, come un deficiente, lo lancia sul mercato.
In blu, lo sciocco in blu, lo sciocco in blu,
filologico, importante, una canzone.
I sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Janza.